qui. Cioè, c'è il senso di predestinazione e questo sua madre, chiamano particolare, ecco, nel contesto della narrazione, che sono fatti che diciamo più o meno, ecco, si conoscono.
Posso dire un'altra cosa?
Sì.
Una cosa che mi ha colpito è quella che, nonostante Dio sapesse, no, quello che sarebbe successo se Gesù, se i re magi avessero detto dove si trovava Gesù, cioè, cioè, Dio come ha potuto ammettere la strage di tanti innocenti per salvare Gesù? Cioè, non avrebbe potuto evitarla? Che cosa significa questo?
Anche qui infatti c'è, allora si adempì quello che era stato annunziato dal profeta Geremia.
Sì.
Cioè questo fatto che accade, però, come dire, ecco, ti avevo avvertito.
Così lo sentiamo noi.
Adesso, questo è un parere soggettivo, che discorso.
Devo domandare se era così. Dunque, allora io vado intanto, dopo voi mi dite altre cose se avete, oppure me le dite subito.
Beh, interrompe un pochino se non facciamo un po' l'alternativa.
Allora io vado intanto.
Ma poi anche un'altra cosa, sempre questo sogno, questo continuo apparire nel sogno, no?
Dunque, sulla cosa che io ho letto questi capitoli, però, la prima cosa detta, è un po' come sempre, no? Che l'abbiamo forse già sperimentato altre volte, il Vangelo è una ricchezza in gran parte come una miniera da scavare, che fino a quando si resta nella lettura più semplice, che è quella di tipo longitudinale, ci potrebbe sfuggire, come se su una miniera, no, si camminasse sulla superficie invece che scendere in profondità. D'altra parte, per scendere in profondità abbiamo bisogno un po' di essere esperti del luogo, cioè conoscere i punti di entrata, quindi è naturale che faccia un po' questo effetto, come del resto succede sempre per ogni altro libro della Bibbia, che ci fa questo effetto qui fino a quando non ci siamo un po' impratichiti, come si dice, del paesaggio, no? E quindi si può un pochino andare a cogliere la provocazione che si trova magari in quello o quell'altro elemento del paesaggio, no? Il ricorrere del numero 14 nella cosiddetta carta genealogica, cioè nei primi 16 versetti del capitolo primo, è sicuramente una, quasi sicuramente, una formula, come dire, mnemonica, mnemotecnica, cioè una tecnica di memorizzazione legata con i numeri, con una cifra numerica che eh, è il multiplo, precisamente il multiplo più immediato, più vicino di 7, 7 per 2 è 14, che è un numero, come dire, simbolico, un numero standard, un numero, per così dire, classico del, dei testi biblici, al punto tale che in certi periodi della storia di Israele, soprattutto più recenti, più vicini al Nuovo Testamento, più vicini a questo testo ad esempio, il numero 7 è un numero 7 e i suoi multipli è una specie di uso proverbiale del numero. Faccio un esempio. Quando lo troveremo proprio qui nel Vangelo di Matteo, un po' più avanti, quando Pietro domanda a Gesù quante volte deve perdonare. Sette volte fa la sua proposta dicendo: ma allora quante volte si deve perdonare? Sette volte, che è un numero non solo classico, perché sette è il numero della settimana, quindi dell'elemento base del calendario, la divisione del calendario in settenari, in parti fatte di sette, è caratteristico del calendario lunare, che è composto di un multiplo di sette, in cui il mese è composto di un multiplo di sette, 7 per 4, 28. Ma non è tanto per questo, diciamo, aspetto, come devo dire, linguistico, culturale, per cui il numero 7, no, è legato con una cultura medio orientale antica, tipo mesopotamico, col calendario lunare, eccetera, ma è perché il numero 7, soprattutto in epoche come quelle del Nuovo Testamento, ha acquisito il significato talmente simbolico, è diventato una specie di cifra simbolica ad indicare, per esempio, il massimo. Quante volte devo perdonare? Sette volte, cioè il massimo, l'ennesimo, noi diciamo, l'ennesima, diciamo così noi, sempre con una cifra, perché ennesima viene da 9, multiplo di 3, altro classico. Altro classico numero cosiddetto perfetto. Ecco, e invece Gesù gli risponde 70 volte 7, che significa un multiplo di 7. Di nuovo un esempio per dirci quanto il numero 7 sia una cifra di carattere standard, di carattere addirittura simbolizzato, come una specie di standard perfezionato, no? Il massimo della precisione sarebbe una successione per sette, come quella del calendario. Ora, chi voleva fare un documento di importanza classica, oltre che di importanza mnemonica, no? Che avesse anche degli artifici mnemotecnici, ha voluto, come Matteo, ha voluto ricorrere alla formula 7x2, che è il ricorrente numero simbolico, numero portante o cifra portante di questo sistema, chiamiamolo così, genealogico di Gesù. Voi sapete che i sistemi metrici o i sistemi di misura, hanno tutti una cifra perno, no? Su cui si basa tutta la costruzione, così i sistemi geometrici hanno tutti un postulato base su cui si costruiscono. Ecco, questa è una genealogia, cioè una carta d'identità, diremmo noi oggi, nel senso non tanto anagrafico del termine come lo intendiamo noi oggi, ma nel senso nel senso in cui l'anagrafe diventa una cifra, un segno di un progetto di Dio, perché cosa ci sta dietro alla mentalità biblica, alla maniera come nella Bibbia si concepisce il tempo, la storia, il tempo, la successione del tempo, secondo la Bibbia, è come una specie di orologio, diremmo noi oggi, programmato o per così dire è governato da colui che è il Signore della storia, il Dio di Israele, il Dio della tradizione biblica più antica, è il Dio della storia. Dunque il manovratore dell'orologio della storia. Per chi pensa alla storia, il tempo, come governata da Dio, come è caratteristico del pensiero biblico, allora voi capite che costruire un sistema genealogico sul numero 7 o su un multiplo di 7 equivale ad affermare, anche con una cifra, anche con un quadro matematico, diremmo noi oggi che poi non è matematico, anagrafico, diremmo noi oggi che poi non è anagrafico, e molto di più, a confermare, ad attestare che la storia è abitata, governata, condotta, diretta da un'iniziativa sovraumana. In questo caso, dalla iniziativa del Dio della storia che porta a compimento le sue promesse, che porta a compimento i suoi progetti. In questa storia costruita col numero 7, con un multiplo di 7, c'è questa premessa sotto. Non è nel primo né l'unico caso nella Bibbia. La prima pagina del primo libro biblico, il Genesi, il primo racconto della creazione che troviamo nella prima pagina del primo libro biblico è imperniato sul numero 7. Il racconto della creazione è costruito su uno schema settenario. E ricorderete i giorni della settimana: primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quinto, sesto. Nel settimo si riposò. Quel giorno si chiamò riposo, cioè Shabbat, nella lingua ebraica, da cui sabato. Fondamento teologico, come vedete, dell'osservanza del sabato come giorno di riposo, nel racconto stesso della creazione, scandito con uno schema settenario, quasi che il creatore fosse l'inventore della settimana, mentre l'origine della cosa è nel fatto che chi ha concepito questo racconto della creazione lo ha concepito in funzione della osservanza del sabato e dell'importanza centrale della liturgia del sabato nella scansione del tempo della vita, no? Quasi che quello fosse il sigillo di ogni stagione settenaria del tempo che passa, no? Quasi che appunto sotto ci fosse il presupposto non dichiarato che il tempo è, il calendario è governato da un'iniziativa sovrumana. Chi ha caricato l'orologio della successione settenaria dei tempi è il creatore. E qualcosa di simile c'è già, c'è ancora, no? C'è già, c'è ancora qui, no? Le promesse di Dio, la storia della salvezza, il compimento dei suoi progetti va per settenari. Vi ho detto che non è nel primo, nell'ultimo caso nella Bibbia, vi ho citato quello che voi conoscete di più, ve ne potrei citare uno che voi conoscete di meno, uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, il libro di Daniele. Calcola, stabilisce, descrive in termini settenari, in un sistema metrico del tempo di tipo settenario, la scansione dei tempi che mancano per la venuta del Messia. 70 settimane, dice il libro di Daniele, devono passare prima che... Sentite, 70 settimane, di nuovo il gioco sul numero 7. Dunque, il ritorno della cifra 14 non è casuale, non è un numero matematico, non significa che tra Abramo e il re David ci siano state 14 generazioni e quindi una distanza di tempo così breve quanto è 14 per 4, no? 560 anni, non è certo questo che si vuol dire, non è una cronologia di tipo matematico, è una scansione della storia secondo una regola, chiamiamola così, che non è quella cronologico-matematica, ma invece quella teologico-religiosa. Ci sta sotto il presupposto che chi governa, dirige, scandisce i tempi è il padrone della storia, che è Dio, il governatore della storia, che è Dio. La tipica immagine del Dio di Israele è di essere il padrone della storia.
Le donne sono state saltate, vero? Solo maschile.
Oh, la genealogia di una società come quella, società, usiamo il termine moderno, non è proprio esatto, di una società come quella biblica, che è patriarcale, cioè basata sul maschio, chiaramente non può che essere per gradini maschili. Perché in una società patriarcale, che si chiama patriarcale precisamente perché basata sul maschio come perno, chiaramente i gradini della successione sono da maschio a maschio. Volevo farvi un altro esempio che voi conoscete di questa idea fondamentale della storia governata da Dio. L'apostolo Paolo, che è un altro erede di questo modo di pensare della Bibbia, quando parla della venuta di Gesù, dice: quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, Galati, lettera ai Galati, capitolo 4. Questa espressione, quando venne la pienezza dei tempi, che significa? Se non, di nuovo, che i tempi o la successione dei tempi sono cose governate non dall'iniziativa umana ma dall'iniziativa divina. Vi sembrerà strano, ma dietro questo gioco di numeri c'è una delle più grandi convinzioni di fede che la Bibbia trasmetta, uno dei grandi pilastri della fede ebraica e cristiana, e cioè Dio come Signore della storia, che in soldoni significa che gli avvenimenti sono governati non dalle iniziative degli uomini. Guardate che questa è un'affermazione colossale, eh? Provate ad applicarla alla vostra storia, provate un po' a rileggere la storia della vostra vita con questo criterio, vi accorgerete come imparate a ragionare diversamente. Vi accorgerete come questo ci chieda di convertire il nostro modo di contare. Il nostro modo di guardare il tempo, la storia, la vita. Noi non contiamo così. Voi direte, ma quella volta andava di moda il 7, contavano per 7, noi abbiamo un sistema metrico decimale, contiamo per 10. Queste sono banalità. Significa non aver capito niente di quello che, di quello spessore profondissimo che c'è qui, che non è una matematica, questa non è una pagina d'anagrafe. Questa è una pagina di storia della salvezza, cioè di storia letta con la luce, con un'ottica di fede, con un primo principio di base secondo il quale nella storia opera, anzi nella storia comanda, dirige, scandisce i tempi e misura le stagioni, un'iniziativa che non è quella dell'uomo. Ecco. E qui sorgono i nostri problemi. Tocchiamolo subito, perché anche il discorso delle frasi ritornello di questi due capitoli, appena notati da lei, ma ce ne sono 5 di questi ritornelli in 2 capitoli, non 2 o 3, ma 5, e questi ritornelli di adempimento, anche quelli, no, a noi moderni, che abbiamo delle rogne di difesa della nostra libertà da chissà quale attentato, perché sembra che dall'epoca della Rivoluzione Francese in poi, o dall'epoca dell'Illuminismo, più o meno due secoli a questa parte, abbiamo fatto la scoperta della libertà come una prerogativa umana che ci rende, per così dire, sovrumani e di cui dobbiamo stare continuamente in difesa, come se fosse una cosa che è nelle nostre mani. E questa è una tipica preoccupazione nostra, che la Bibbia non ha, perché il suo modo di pensare l'uomo, il suo modo di pensare quindi la libertà, non è come il nostro, che presuppone la rivalità fra Dio e l'uomo. Il modo di pensare della Bibbia, le relazioni tra l'uomo e Dio, è quello non della rivalità, ma della comunione o dell'alleanza, d'accordo? Mentre la rivalità, cioè la rivendicazione di una libertà umana da Dio, da Genesi 3 in poi, nella Bibbia si chiama il peccato, cioè, tradotto in soldoni, la libertà falsa, la falsa libertà. La pretesa fasulla, falsa, di essere liberi da ciò di cui liberi non si è. Un inganno, una fregatura. Ecco, che cos'è la libertà secondo la cultura europea di questi ultimi 2 secoli? Ci si dovrebbe domandare. È la autonomia, la pretesa di un'autonomia assoluta dell'uomo, che in termini biblici significa sostituire l'uomo a Dio, l'idolatria, e quindi il peccato, che è equivalente a idolatria. La parola peccato etimologicamente significa errore, cioè aver sbagliato a fare i conti, insomma, sì, sbagliato, sì. No? Ecco, questo secondo una certa, secondo la Bibbia, la libertà, ecco, secondo quest'altro modo di pensare la storia, l'uomo, le nostre le nostre iniziative, secondo quest'altra ottica, quest'altro modo di guardare la vita, ecco, la libertà è precisamente la caratteristica di un uomo che concepisce la sua vita, che sente la sua vita come la risposta ad un'iniziativa d'amore che lo precede, come un figlio che realizza la sua libertà precisamente nel capire e poi realizzare la sua vita come risposta ad una iniziativa d'amore che lo precede e a cui non potrà mai, con cui non potrà mai fare pari, perché lo precede.
Siccome Gesù Cristo c'è, Dio c'è, senz'altro, però pezzi di uomini vanno dietro una persona sola, un idolo, quello lì non avrà potere di Dio, senz'altro, molti vanno dietro questi idoli, anche se sbagliato, perché a tirare le idee, a tirare le opinioni, non so io, come c'è tanta storia. Molto tanto, 56 milioni di italiani sono imbecilli, che questo sbaglia e poi vanno in cappello. Non sono capito.
Ma cosa vuol dire vuol che sono imbecilli? Dipende da cosa si intende per imbecilli.
No, io no, penso...
No, non per offendere nessuno, ma se io penso...
Io sono
andare dietro ad un certo idolo significa la libertà, io non sono per niente stupido né imbecille, io sono il più avanguardista che esista a questo mondo, la persona più progredita, più furba e più intelligente, se io penso così.
Non sono però Gesù Cristo li castiga questo.
No, perché li castiga?
Perché quando c'è potere c'è peccato,
Un momento, non è che Gesù li castiga, sono loro che si castigano. Perché se io sbaglio strada e dopo vado a finire invece che a un traguardo, vado a finire in un fosso, questo dipende dal fatto che ho sbagliato strada, non perché qualcuno mi ha detto, siccome hai sbagliato strada, toh, ti sta bene, cioè qualcuno che mi vuol castigare, capito? Sono io che ho sbagliato strada, pensavo che quella fosse la strada maestra della libertà e invece mi sono ritrovato tra le mani la fregatura più grossa che ci fosse, cioè mi sono fregato con le mie mani. Quello che noi chiamiamo giudizio o castigo, con una logica umana, una pedagogia umana, no? Perché noi sappiamo bene che nelle nostre pedagogie, almeno quella degli antichi, che adesso sembra passata di moda, ogni sbaglio si deve pagare per motivo di giustizia, quindi stai sbagliato, devi essere punito, e poche storie. Questa era una pedagogia che è passata di moda, ma che aveva le sue buone ragioni, nonostante il fatto che la si consideri antiquata. Anche qui è tutto da stabilire che cosa è antiquato e che cosa è progredito, che cosa è moderno, che cosa è antico, è tutto da stabilire, da vedere, tutt'altro che da dare per scontato. Comunque quello che noi chiamiamo castigo, quando applichiamo questa pedagogia umana al rapporto tra Dio e l'uomo, che non è più comparabile con il rapporto tra uomo e uomo, quindi in qualche modo facciamo un'operazione un pochino...
Io voglio vedere un'altra cosa. Io sono un peccatore, cioè peccati grosso non ne faccio, però quanto a sé mi incana, Dio aiutami, perché domani c'è una giornata di due, mi sento una gran carica addosso che giorno dopo sto bene. Magari se questa cosa non la faccio, sono dopo, ho una convinzione mia, ho una situazione, sto poco bene, cosa dipende?
Cosa dipende? Se ascoltiamo, se noi ascoltiamo la logica, appunto il modo di ragionare, l'ottica della Bibbia, questo dipende dal fatto che non è la stessa cosa avere o non avere una relazione con colui che è il padrone del mondo, del tempo e della storia. Se noi invece ascoltiamo questa cosiddetta rivendicazione della libertà, per cui per essere liberi bisogna essere autonomi da, bisogna essere soli, non essere fine a se stessi, chiaramente quello potrebbe essere un'abitudine, un'illusione, uno non si sente bene. C'è qualcuno che alla sera, se non vede la camomilla, non dorme, e questo ti dirà: guarda che te, se non dici le preghiere della sera, non stai bene, se te non pensi così non stai bene, una specie di camomilla, capito? Il problema è qui: a chi si domanda che cos'è la verità? Questo è il punto. A chi si domanda che cos'è la vita e qual è il senso della vita? A chi si domanda la verità o che cos'è la libertà? Questo è il punto. Perché se lo si domanda alla cultura dominante e la si considera parola suprema...
Ma stanno per la messa, io per la messa. Il comunione la faccio una volta. Stavo alla sinistra di volo, che c'è un mese, eccetera. Quando esco mi sento una carica d'ossa che è come, non so, io credo, non è che faccio nel bisogno niente, credo in Gesù Cristo, in Dio, la Madonna, il Santo, tutto, però volevo dire, da piccolo è in collegio, anche da piccolo mi veniva questa cosa, no? Quando andavo a confessare, riuscivo più libero nella testa. Però volevo dirle che se non faccio queste cose, dopo sto male.
Sì, ho pur detto, il problema è...
Lei crede una fissazione?
C'è qualcuno che potrebbe considerarlo una fissazione se come criterio di vita si prende appunto la cultura dominante secondo la quale la libertà significa non dovere dipendere da nessuno ed essere assolutamente fine a se stessi, no? Uno che fa così dipende da una specie di camomilla o di droga, per cui è una fissazione, no? Invece se noi impariamo a ragionare in quest'altro modo, come mi pare che ci venga continuamente suggerito dalla Bibbia, allora abbiamo un altro criterio di vita. Non è detto che queste siano delle allucinazioni, delle fissazioni, potrebbero essere invece proprio il segno dell'essere a contatto con la verità e con la libertà, con la salvezza, con la luce, con la pace, con la sorgente della vita. Questo potrebbe essere invece l'altra spiegazione di quello che avvertiamo quando ci sentiamo straordinariamente pieni, straordinariamente vivi o straordinariamente carichi, perché abbiamo coltivato la nostra relazione con Dio. Questo nel caso in cui si segua la luce, la strada della Bibbia, questo viene ripetuto continuamente come il criterio di lettura della vita. La fede o la visione della vita avete come protagonista non l'uomo ma Dio. Questa è la mentalità caratteristica della storia della salvezza, della storia biblica, compresa questa pagina che sembrerebbe di tipo anagrafico e che invece presuppone queste cose qua. Le preoccupazioni della nostra libertà, per esempio, anche una preoccupazione di questo genere sottostà al discorso della cosiddetta predeterminazione, no? Che tu accennavi adesso. Perché questo avvenne perché si adempisse, in questo modo si adempiva. Noi di fronte a una frase così, alla prima lettura, che cosa ci scatta immediatamente? Il problema della predeterminazione. Che cosa presuppone questo? La gelosia di una libertà concepita come un territorio, una proprietà da difendere da parte di un invasore. Questo è caratteristico di questa cultura, chiamiamola così, antropocentrica, si dice con una parolaccia, cioè che considera l'uomo fine a se stesso e padrone della vita, della storia, il supremo riferimento, che invece è tutt'altro che da considerare come il non plus ultra della libertà, della modernità, del progresso e della civiltà. è tutt'altro da che da considerare indiscutibile.
Qui è sempre nel contesto del concetto di libertà in senso biblico, allora che va letto quando chiede di essere battezzato, no? Battista gli risponde come? Dice, è una cosa stupida, no? Il fatto che io debba battezzare te. E lui gli risponde, lascia fare per ora talché è conveniente che in noi si adempia così, com'è? Aspetta, che noi si adempia così tutto ciò che piace al Padre. È in questo concetto di libertà che dicevi prima, perché questa parola è conveniente, adesso io do sempre la chiave di lettura dell'umano, però questo è conveniente. È visto nella chiave di lettura della libertà intesa in senso biblico, oppure c'è un altro significato? Questo è conveniente.
Non solo della libertà concepita in senso biblico, ma della vita nel suo insieme, concepita come governata, condotta da una iniziativa che non è quella umana.
C'è un punto interrogativo. Giustamente Dio è il padrone, il cuore, quindi la nostra vita è un'adesione con la libertà dell'uomo, di aderire o non aderire a questa chiamata di Dio, a questa vocazione. Ecco la libertà dell'uomo, per me, umanamente parlando, è questa la libertà dell'uomo, l'unica libertà che può avere. Però a un certo momento, andando avanti dicendo, è Dio che il padrone dell'eria, ci sono purtroppo arrivati a delle aberrazioni, nel senso di dire, ma allora perché la malattia, il cancro, quello là, è tutto da Dio, viene da Dio, Dio domina il mondo, il tempo e via, allora la colpa è sua. Non è il primo che...
Ma di nuovo ragionare così, che cosa presuppone? Un'altra immagine dell'intervento di Dio nella storia che è misurata con il metro umano. Cioè, se io intervenissi nella storia di un altro, come uomo, nella storia di un altro uomo farei un'invasione. No? Allora, io dico di Dio la stessa cosa, perché è lui che causa immediatamente questi effetti, come quando io intervengo nella vita di un altro in modo scorretto, invasivo. Di nuovo il presupposto fondamentale è lo stesso di quel discorso lì, perché concepire l'uomo come uno che ha da difendere un territorio privato o concepire Dio come uno che invade ingiustamente il territorio di un altro, la matrice è la stessa. È la stessa. Cioè, qual è la matrice? È un modo di pensare il rapporto tra Dio e l'uomo di carattere scorretto, di carattere centrato sull'uomo, cioè in cui si fanno a Dio le misure con il metro degli uomini. La matrice di tutte e due le cose, sia questo che si diceva prima, sia questo, è sempre quest'altra cosa che stai dicendo, è sempre questo modo scorretto di pensare il rapporto tra Dio e l'uomo, come qualcosa in cui, insomma, uno dei due ha il sopravvento. O è Dio che ha il sopravvento sull'uomo, o è l'uomo che deve avere il sopravvento su Dio, come se fossero due rivali. Esattamente il contrario è ciò che ci viene invece suggerito continuamente dalla logica biblica, che non sono rivali, che la rivalità è un'invenzione dell'uomo, è il peccato, Genesi 3. La rivalità è l'invenzione dell'uomo, pensare che Dio, no? Anzi, è l'invenzione del maligno. Vi ricordate che nel capitolo 3 di Genesi, quando si narra il dramma del peccato, che cos'è il peccato secondo la Bibbia, si dice che la storia comincia così, con uno che si avvicina all'uomo, lui viene chiamato il serpente e gli dice: è vero che Dio ti ha messo dei confini? Sì, ha detto che noi non dobbiamo mangiare tutti, solo siamo liberi di tutto tranne che di quella cosa lì, quindi ci ha messo un confine. Non è vero, ricordate sto raccontino che sembra un raccontino da favola, che invece ha una sapienza colossale insita dentro di sé, la sapienza più antica, più profonda, più enorme che ci sia per la nostra vita. Non è vero che Dio, non è vero che se voi faceste così, trasgredite questo limite, morirete, anzi diventate come Dio. Ricordate, questa è l'inizio, l'origine della rivalità, cioè del concepire l'uomo e Dio come rivali, è ciò che la Bibbia chiama il peccato, cioè la impostazione sbagliata, l'errore, è l'inganno più grande che ci sia. Non è così. Il rapporto tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio è un rapporto di comunione, non di rivalità. Questo è il grande annuncio, da un capo all'altro, di tutta la Bibbia.
Non possiamo dire, c'è un disegno divino a cui noi dobbiamo o possiamo aderire, che è la libertà dell'uomo. Però c'è una natura umana, c'è una realtà naturale che Dio non può sovvertire, come noi non possiamo, per esempio, ma neanche Dio può sovvertire.
E quale sarebbe questa natura?
Cioè, a un certo momento dire che una persona crede che lo c'ha un cancro, Dio mi fa il miracolo. Io ci credo.
Questa sarebbe la natura?
La natura è il cancro, è la malattia, è il temporale, sono elementi naturali a cui l'influenza dell'uomo non ci arriva, ma l'influenza di Dio potrebbe arrivarci se Dio è padrone di tutta questa realtà.
Ma un momento. Concepire Dio padrone di questa realtà in questo modo significa non in realtà concepirlo come padrone, ma come un amico più grande al servizio di me. Che questo sia la natura è molto da discutere, che questo per noi sia un modo di pensare piuttosto abituale, su questo non metto dubbi, lo so bene anch'io, ma da non confondere con la natura, tra l'altro che il concetto di natura è qualcosa di assolutamente da definire, però da non confondere con naturale il pensare così. Non è affatto naturale, è naturale solo dentro un quadro nel quale il rapporto tra l'uomo e Dio è concepito in maniera sballata. Allora diventa naturale che io pensi Dio, ma Dio, insomma, Dio, se te sei Dio, se te sei grande, a vedere che sei grande, no? Fa per me quello che io non posso, cioè mettiti al mio servizio. Che questo sia naturale, no, si potrebbe dire che è innaturale.
A un certo momento il male, la malattia.
Il limite, l'esperienza del limite è quanto di più salvifico ci sia per la nostra salvezza, cioè per capire che la libertà fasulla è un inganno, che la libertà concepita invece in quell'altro modo è la verità. Queste cose succedono precisamente per questo motivo. È proprio perché succedono per questo motivo, invece che delle disgrazie, sono delle grazie. Quindi che sia naturale pensare che sono delle disgrazie è molto da discutere. Abbiate pazienza, io lo so come voi che fatica, non mi vengo mica a raccontare che io sono capace di ragionare così, e sia ben chiaro, e neanche ve lo voglio insegnare, no, per carità, però che adesso noi dobbiamo trincerarci sulla natura e sul naturale in questo modo, almeno riconosciamo che questo è un modo di pensare istintivo, se volete, diffuso, se volete, quel che volete, ma tutt'altro che naturale, sarà innaturale. Lo sapevano anche i filosofi dell'antichità, che la malattia, il limite, la morte fanno parte delle dimensioni umane. Inaccettabili quanto volete, ma non c'è nulla di più naturale. Quel che è innaturale è che ciò che è naturale sia rifiutato.
Però a un certo momento si dice, perché io non mi sono fatto da solo, mi ha creato Dio. Dio mi ha creato?
Un momento, e questo significa rimproverare a Dio di aver fatto male i suoi conti. Che significa se non mettere Dio sotto l'uomo questo? Questo è naturale?
No, è chiedersi.
Vedete? Ecco.
Ha chiesto anche la mia collaborazione proprio per mettermi al mondo, perché no, ne poteva anche creare con
come momento, finché continuiamo a ragionare così, i conti non torneranno mai, vedrete, provateci e vedrete che i conti non torneranno mai, perché c'è un pezzo che manca. Qual è il pezzo che manca? Dove casca l'asino? Il pezzo che manca è che bisogna scoprire ed accettare con gioia di non essere i padroni della vita. Questo è il punto. E questo a noi non ci sta bene. Perché non ci sta bene? Perché non ci sta bene? Perché ciò che noi chiamiamo naturale, ed è ciò che è più innaturale che ci sia, è il protagonismo, l'egocentrismo e il pensare che la vita è la mia. E guai chi me la tocca, Dio me l'ha data, guai chi me la tocca, come sarebbe a dire? Se me l'ha data, me l'ha data. Questo lo chiamiamo naturale. Abbiate pazienza, ma questo, a pensarci un attimino, è tutt'altro che naturale. Questo è ciò che la Bibbia chiama il peccato, cioè l'errore, l'innaturale, lo sbaglio. Voi direte, ah, ma è dura, lo so anch'io. Ma perché è dura? Non perché sia innaturale, ma perché la storia degli uomini, di cui noi siamo soltanto una rotella tra le infinitesimali che ci sono e che ci sono state, marcia su una piega storta, cioè è stata deformata così, in questa direzione, per cui diventa naturale la vita. Non si mette il protagonismo, ma si mette la fede, cioè nel senso biblico del termine. La fede significa poggiare su un altro, poggiare su. Questo è il significato etimologico della parola fede nel linguaggio biblico, poggiare sopra, e non avere a disposizione un altro, che è un po' diverso. Per quanto grande, se io ci avessi un gigante al mio servizio, schiavo, ma gigante, io sarei più forte, perché ho un gigante al mio servizio. Quante volte l'immagine di Dio è questa? Un gigante, ma al mio servizio. Questo è Dio? Questo è uno schiavo. Un gigante, ma mio schiavo. Chiamatelo naturale.
Non è stato di spegliere per la terra.
Com'è?
Per la terra. Perché lui ce l'ha lì, lui ce l'ha foglie, ci paga.
Questo sarebbe schiavitù? La schiavitù è qualcosa di ingiusto. Dove sta scritto che è ingiusto che io non sono padre eterno? È ingiusto esattamente che pretenda di esserlo. Ecco che torna fuori la pretesa di una libertà mal concepita, secondo la quale l'essere liberi significa essere padre eterni. Questo è un errore, è il più radicale degli errori.
È anche la visione della Chiesa che ci è andata fino adesso. Questa è diversa la faccenda, non è neanche quello, si capisce che chi comanda serve, per cui l'ottica umana viene ribaltata. Siete servi inutili ancora, che non va giù a male. Ah, sì, hai fatto tutto, sei servi inutili per qualcuno, però a un certo momento l'umano, cioè la Chiesa una volta, o il sacramento, il sacramento, cose così.
La Chiesa non c'è solo la Chiesa che parla.
Beh, oggi per tutto il mondo, sa che il mondo ha quella mentalità, non può.
Ecco, la Bibbia dice meglio che invece che la Chiesa è il peccato, cioè è una stortura radicale, invecchiata quanto l'uomo, che domina la storia. E da cui l'amore di Dio, la parola di Dio, il Signore Gesù, il suo Spirito Santo, da secoli stanno tentando di liberarci. Gratis. Basterebbe pensare a sta roba qui, che ci sarebbe da dire, ma santo è Dio benedetto, ma quando è che i testoni, gli uomini si decideranno a capire qualcosa. basterebbe pensare a questo.
Eh certo, comincerebbe un altro mondo, proprio così. Finirebbe questo, costruito alla rovescio, e comincerebbe finalmente uno costruito alla dritta. Ed è tanto vero che sarebbe la fine del mondo che non comincia mai.
Allora,
così è, se, pare. Se non vi pare così è lo stesso, perché vedo che ci si sbatte continuamente. Voglio parerti o non parerti.
Se un prete mio amico diceva, guarda un po', noi sappiamo tutti da Berlino come è, eppure andiamo dall'altra parte. È la stessa cosa che diceva San Paolo.
Ma scoprire queste cosiddette, no? Storture, cosiddette incongruenze, illogicità, innaturalità che noi chiamiamo naturali, è una delle scoperte più grosse, perché significa incominciare a pensare e poi probabilmente a forza di pensare si comincerà anche a vivere, cominciando dall'altra parte, cioè quello che la Bibbia chiama la conversione, si ricominciare a vivere partendo da un'altra parte.
Noi lo vediamo già. Verso così come battuta.
Noi lo vediamo.
La fine del mondo.
Dunque, la fine del mondo intesa in questo senso, cioè l'inizio di un'altra, di un altro sistema di vita, avviene ogni qualvolta una persona fa quel salto qualitativo che la Bibbia chiama la conversione. Quando
la maggioranza che fa già sto salto.
Adesso che la maggioranza faccia la scelta della conversione, non lo so se noi lo vedremo mai. Dubito fortemente che noi lo vedremo. Ma questa è una cosa secondaria, che la maggioranza della storia umana cominci a ragionare alla rovescio della stortura e che quindi sia rifondata da capo. La rifondazione dell'umanità come insieme, io non lo so, noi non credo che la vedremo, però so di certo una cosa, che siamo incaricati non solo di annunciarla, di realizzarla. Siamo incaricati di realizzarla. Poi quando si compirà, nel senso che si veda come, questo non lo so. So di certo che siamo incaricati di lavorarci dentro.
Siamo di più facile.
Certo, se fosse la dominante della storia non ci sarebbero più i problemi delle scelte controcorrente in cui si trova invece chiunque voglia costruire la sua vita sulla fede. Perché costruire la sua vita sulla fede implica questo ribaltamento di concezioni. Si fa presto a dire io credo, ma cosa credi te? Perché credere è abitualmente pensato come avere un'opinione. Credere non è avere un'opinione. È cambiare vita. Anzi, essere cambiati. Perché? Perché hai fatto una scoperta che capovolge, no? Che fa una rivoluzione copernicana, come si dice. Ecco. Noi ci incontriamo continuamente con quest'altra visuale ogni volta che leggiamo la Bibbia. Guarda caso che stasera, senza volerlo, ci siamo imbattuti in sta faccenda. E non è finita qui, non è certo finita qui.
Siamo
imbattuti un'altra volta, quindi non è una però vedete com'è significativo. Com'è significativo? Di che cosa è significativo? Di due visuali, una l'opposto dell'altra. Noi leggiamo un testo che secondo i nostri conti ci fa difficoltà. Vedete perché vi ho detto tante volte che le difficoltà della lettura biblica sono delle finestre e delle porte che si spalancano per entrare? Ve l'ho detto altre volte, ve lo ricordate o no? ve l'ho detto questo, mi ricordo che ve l'ho detto, perché è uno dei miei pallini in cui mi imbatto continuamente. Le difficoltà della nostra lettura sono provvidenziali, sono un segnale luminoso, sono le cose che ci dobbiamo raccontare, perché proprio attraverso quelle difficoltà si spalancano le porte per capire. E quando io mi imbatto in qualcosa che non torna secondo i miei conti, comincio subito a crescere, ad aprire un'altra porta, no? Comincio a dire, ma insomma, qui com'è che è così? È così o non è così? Com'è messa la questione? E comincio a entrare in, come si dice, in crisi. Crisi, come vi ho detto, anche questo ve l'ho detto più di una volta, viene da crescere, non da crollare, ma da nascere, non da morire, ma da nascere, non da crollare, ma da crescere. E infatti nessuno mai crescerà, farà mai uno spostamento, fino a quando non si accorge, non si imbatte in qualcosa che non va. Quelle che noi chiamiamo le disgrazie, quindi secondo questa logica, sono delle grazie. Perché? Perché ci fanno imbattere in qualcosa che ci costringe a dire, ma com'è qui? Ma io pensavo che fosse diversamente. Eh già. Sì, signore. Noi scopriamo nella lettura biblica una di queste cose che ci mettono in crisi. Non è solo la Bibbia che ci mette in crisi, se la leggiamo con attenzione, con un po' di, no? Anche la vita. Perché tra la Bibbia e la vita ci sono dei legami molto stretti, perché nell'uno e nell'altro abita. Per quello che dicevamo prima, il Signore della storia.
Io volevo fare una domanda per completare questo discorso della libertà, visto che dicevi poco prima che non è finita qui. Quindi cerchiamo, no, per quanto possibile almeno di non, magari non tornarci un'altra volta. Cioè, quest'altro aspetto della libertà. Cioè, Gesù era venuto per salvare il mondo, no? Però è andato liberamente in croce. Liberamente nel senso che volendo poteva anche
evitarlo,
cioè bastava,
sì,
non molto, insomma, qualche accorgimento o qualche, ecco, lui è andato liberamente, cioè, quindi fino all'ultimo momento ha deciso di seguire quella strada, però fino a che punto, cioè fino a che punto si può considerare libera una persona quando in realtà Gesù era venuto, era nato per quello scopo, cioè era nato, era venuto al mondo per salvare il mondo, cioè non perché, e questo non dentro il discorso, non mi fraintendere, aspetta, questo non lo voglio inserire nel discorso della predestinazione, lo voglio inserire in un altro concetto, cioè Gesù in poche parole, anche se avesse voluto tecnicamente parlando sfuggire alla croce, non poteva farlo perché non poteva tradire se stesso, cioè perché quella non era la verità, quindi avrebbe tradito il senso della vita. Ecco, allora però anche dentro questa cioè, impostazione del discorso, fino a che punto si può dire che l'uomo, cioè in questo caso Gesù, ma l'uomo in generale, cioè di fronte alla croce, di fronte alla prova, di fronte anche quando decide di voler percorrere la strada più difficile, cioè quella che in pratica porta alla propria morte, morte anche se non fisica di diverso tipo, cioè mortificazione, cioè nel senso di
sconfitta,
no, di sconfitta, insomma, di non protagonismo, cioè sì, di sconfitta, se vogliamo, perché la croce di Gesù è stata umanamente una sconfitta. Ecco, come può l'uomo sottrarsi a questo, cioè quindi ritenersi libero quando dentro di sé sente impellente l'impossibilità di farlo. Mi pare
e dove sta scritto? E dove sta scritto che sottrarsi a uguale libertà?
No, io non ho detto. E no, tu hai detto. Te.
Come fa uno a sentirsi libero se non può sottrarsi da?
Per capirsi meglio, c'è un esempio, mi pare, nel Vecchio Testamento, nel profeta Geremia, ce ne saranno anche altri, ma io sono ignorante, adesso mi ricordo solo di quello lì, e poi nemmeno tanto bene. Comunque, Geremia mi pare che a un certo punto dica, io vorrei ribellarmi a Dio, cioè io vorrei sottrarmi, ma non posso, perché un fuoco dentro di me mi spinge ad agire in un certo modo, no?
Sì.
Quindi c'è sto fuoco, c'è questo agire in un certo modo, è il la fedeltà in fondo alla verità, no?
Sì.
Ecco, allora, in poche parole, la fedeltà alla verità. Allora, questa verità che alla quale non posso sottrarmi se non tradendo la mia natura, cioè se non tradendo insomma la vita, quello che c'è di più profondo, questo è libertà?
Certo che è libertà, dipende cosa si intende per libertà, e torniamo da capo. Che cos'è la libertà? Noi pensiamo che la libertà significa essere una farfalla che svolazza dove gli pare.
No,
chi l'ha detto?
Insomma, se io so che andando per di qua, no, percorrerei una strada più semplice, e andando invece da quell'altra parte
è
una strada che mi sì, che mi fa soffrire, che mi tortura, che eccetera, no? E sono costretta ad andare là dove è la verità, se non voglio tradirmi, cioè se non voglio.
Ma allora è libera scelta,
è libera scelta, è libera fino a un certo punto, perché se vado di là sto peggio.
Cosa si intende per libero allora?
Star bene, non è star male.
Cosa si intende per libero?
Personale, se io scelgo il male minore vuol dire che sono debole.
Di nuovo c'è sotto una istintiva concezione di libertà come la possibilità di disporre di sé in maniera indifferente, cioè l'essere nell'ambiguità. Chi l'ha detto che la libertà significa essere nell'ambiguità o sottrarsi a? La libertà è il compimento supremo del senso della propria vita. Questo è essere liberi, perché significa essere se stessi. Altrimenti, se per libertà si intende essere continuamente, come devo dire, sottraibile, beh, unico nel senso che ce n'è una sola di verità, ce n'è una sola di compimento.
Non esiste scelta a un certo punto, cioè non esiste più il concetto di scelta.
E come no?
Esiste.
E come no? E come no? Perché te per andare dietro a una cosa che ti costa di più non devi sceglierla?
Sì, però dico
accidenti se la devi scegliere.
Io do per scontato che è quello, voglio dire, ecco.
No, il problema è
cioè
questo.
Cioè non mi pongo più un quesito tra quello che è il pensare umano e quello che è il pensare divino.
Ah, a parte che non te lo porresti più se fossi convertita. Cosa che è tutta da dimostrare.
Sì, sì.
Primo. Ma anche nel caso che lo fossi, tu non tradiresti la libertà, la compiresti. Perché? Perché daresti al progetto della tua vita il suo compimento.
E sei più libera, perché non hai più bisogno, sai che quello è giusto, vai avanti.
Il guaio è che per libertà noi intendiamo l'ambiguità, cioè il poter fare.
Se crede a un certo punto.
Questo sarebbe l'essere liberi, questo significa essere sradicati, l'essere senza fondamento, l'essere una bandiera al vento, questa è la libertà.
Come dice lui, a quel punto la scelta non c'è più.
Bravo, a te una cosa la vorrei fare, so di sbagliare, però la faccio ugualmente. Io sbaglio, in parte non so di sbagliare, però un pensiero talmente
la dimostrazione di una libertà che
io sbaglio in parte il soggio, però un pensiero talmente
la dimostrazione di una libertà che Sant'Agostino chiama la libertà peggiore, cioè la libertà scadente, nella quale tu sei libero, perché sei libero anche di sbagliare. Se però la libertà significa libertà di sbagliare, abbiate pazienza. Questa è una concezione di libertà, perlomeno, dice Sant'Agostino, come dire, povera. È molto più libera la libertà, è molto più libera la libertà di chi, aderisce, pur potendolo non fare, ma aderisce con impegno, con sacrificio, che gli costa di più e quindi è una scelta, perché la scelta non significa l'indifferenza, significa un atto d'amore, significa una crescita di sé. Anche questo concetto di scelta come bivio, perché ci sia scelto bisogna che ci sia il bivio, e dove sta scritto?
Io sono insommato sull'elementare, però dai 19 anni da sta parte, tutto, almeno una volta al mese mia mamma l'ha ammortato con un cane. Io so di sbagliare, so di partenza,
però faccio lo stesso,
però è più forte di me, ho sbattuto la testa contro il muro, io vado con la Vespa in giro, vado con la macchina, io la faccio sempre,
sì.
Ma perché devo fare queste cose di... se so di sbagliare, per esempio, non me la può fare?
Che significa la domanda?
Io non lo so,
anche qui,
ho parlato con un romano,
anche qui chi risponde a questa domanda tragica, così grossa, che gli uomini pensosi si fanno spesso, la Bibbia come risponde? Risponde: perché te sei piegato, storto, perché l'umanità è su una piega storta. Quello che la Bibbia chiama il peccato originale, questa frase che anche noi tante volte usiamo e intendiamo Dio solo sa come, significa precisamente una piega storta.
È un limite dell'umano.
No, non è un limite dell'umano, nel senso che non si può fare diversamente. È un limite, è un limite che noi riceviamo come eredità, perché veniamo ad esistere in un mondo che è già stato segnato da questa stortura, nostro malgrado, perché non l'abbiamo fatta noi la stortura della storia umana. Però siccome esiste e io vengo ad esistere in un ambiente in cui esiste, io ne sono segnato, per forza condizionato. Questo è... Non sei solo, siamo tutti condizionati in questo mondo. Tutti condizionati. E non per dire mal comune mezzo gaudio, che sarebbe come dire, è naturale così così. Non è naturale, è innaturale. Perché dipende cosa si intende per naturale, ma è innaturale, è tragico addirittura che si constati che io so che sbaglio e lo faccio lo stesso.
È naturale, ma ci viene così bene proprio.
No, d'accordo, ma allora vuol dire che è naturale l'innaturale.
Però sta piega.
Cioè,
chi l'ha fatta?
Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? E il discorso qui confina con qualcosa di enorme. Questa qui è chi l'ha fatta? Da una parte si potrebbe dire: io non l'ho fatta perché non c'ero, oppure perché mi precede, io vengo ad esistere in un mondo come questo, no?
Però ce l'ho.
Dall'altra parte, io non l'ho fatta perché non l'ho fatta io, però io dal momento in cui comincio a capire qualcosa faccio la stessa roba anch'io. E nessuno mi costringe.
Ma non siamo
tutti. Ma il creatore ha fatto la sta piega.
Io sto male, sono franico dai dottori, però gli altri che sono fuori stanno star bene, sta male con me, però non ammettono, fanno
non lo ammettono finché non parlano sinceramente, finché non ci sbattono la testa, ma se no l'ammettono per forza. Beh, è comodo non ammettere ciò che è, quando ciò che è scomodo, no? Se a me mi dà fastidio, che mi fa far brutta figura una cosa, io la nego, ma voglio negarla, se è vera.
Se impazza, io non parlo nessuno, perché ho detto bianco, ho detto rosso, dai, dite.
Sì, ma mica solo te. Si può essere diventati anche così, diciamo, abituati a queste robe che si fa finta di niente, ma in realtà dentro di sé si sa bene che non si può fingere, anche se, se si cerca di nascondersi dietro un dito, si sa bene che non si può fingere. Ma appunto questo rivela che questa stortura radicale è una stortura originale, è una stortura di marca umana.
Come si spiega?
Si spiega, si spiega in modo inspiegabile, cioè, cioè di fatto c'è.
Ecco, e sono
di fatto c'è, e su questo non ci piove.
Io sono creato così.
Ah no, un momento, se io dico che io sono creato così, io la tolgo dalle mie responsabilità.
No, no, ce l'ho.
Ah, no, no, perché se io dico che è un altro, no, perché se io dico che è un altro che ha fatto le cose male, io le subisco e basta, non è colpa mia. Ed è questo che rivela di nuovo che io, quando ragiono così, non sono sincero.
Però tutti ce l'hanno, quello è il punto.
Esatto, e proprio allora, perché tutti ce l'hanno, non può venire da fuori.
È una creazione, se noi siamo creati.
Eh no, perché se venisse da fuori, perché tutti ce l'hanno?
Per appunto, se sono creati, se la macchina è difettosa, ci crea tutti, non c'è rispetto, ci abbiamo tutti.
Benissimo, allora, ma, tutti ce l'hanno. Ma dire che la macchina è stata creata con un difetto significa negare il concetto di creazione. Perché continuare a parlare di creazione?
O si parla della fabbricazione, è diverso.
No, aggiustare. No, il concetto di creazione, come la Bibbia lo presenta, non è equivalente al concetto di fabbrica. Che di nuovo misurare Dio con il metro degli uomini significa fabbrica. Esatto. Allora,
in un momento leggevamo il Genesi la domenica e diceva in un certo momento Dio si accorse che quest'uomo solo non andava bene. Era fatta dall'altra parte.
Ma
se ragioniamo
però,
così,
è un discorso d'amore, però,
ma questo è il modo di ragionare umano applicato a Dio, perché quando si parla di Dio si può far diversamente che parlarne in modo umano, altrimenti non si può fare. Però bisogna rendersi conto che mentre cerchiamo di parlare di Dio, proprio perché parliamo di Dio, parliamo di una cosa qualitativamente diversa e quindi a cui i nostri metri non si possono applicare. La piega non si riesce a spiegare in termini umani, cioè in termini di causa-effetto. Perché? Perché non si riesce a spiegare in termini di causa-effetto? Perché per un verso è l'effetto delle nostre scelte, per l'altro verso questo effetto esiste prima che noi possiamo scegliere, no? Però non è poi così inspiegabile, perché allora è inspiegabile anche il fatto che prima che noi che io esista come individuo esiste l'umanità. E di nuovo questa cosiddetta inspiegabilità è una manifestazione del fatto che l'uomo pensa, che ogni singola persona pensa di essere il centro del mondo. Basterebbe liberarsi da questo pregiudizio e io capirei benissimo che il fatto che non dipende da me dipende dal fatto che io sono una rotellina di una storia che è cominciata molto prima di me. No,
sì, ma Dio che è bontà infinita, voglio dire, come ha potuto poi prevedere il male, il negativo?
Cosa vuol dire bontà infinita?
Non lo so io, è un concetto, no. È chiaro.
Non che non so.
No,
si gira intorno al perno, ragazzi.
No, no, si gira sempre intorno lì.
Il problema è sempre quello.
No, no, perché quando io dico Dio che è bontà infinita...
Cosa intendo per bontà io?
Cosa intendo per bontà? Primo. Poi, quando dico Dio che è bontà infinita, come poteva accettare il male? Significa dire che bontà infinita vuol dire che noi potessimo ribellarci a lui è inaccettabile. Questa è bontà infinita?
Ma non è una questione di ribellarsi a lui.
Ah sì, perché se io dico che questa è una stortura degli uomini, non l'ha fatta lui. Ma sono d'accordo, no, non si spiega partendo da me, cioè. Ma se io io dico che se parto da me non si spiega, perché non l'ho fatta io. Però dove sta scritto che per ragionare bisogna sempre partire da sé? Prima di me esistono gli altri. Se gli altri l'hanno fatta questa scelta prima di me, è chiaro che esiste prima di me e senza
allora
di me.
Dobbiamo dare per certo che Adamo ed Eva non siano l'umanità, ma siano singoli uomini che hanno fatto uno sbaglio. Questo sbaglio sicuramente come l'ereditarietà.
E chi l'ha detto? E chi l'ha detto?
Come stiamo fuori?
Ma come stiamo fuori? Ma insomma, ragazzi, rendiamoci conto che quando diciamo non si spiega, noi non riusciamo a prescindere da idee che abbiamo già. Non è che non si spiega, è che nel nostro quadro non entra. Questo significa che non si spiega. Perché? Nel nostro quadro entra che l'ha fatto Dio, non può averlo fatto Dio. Perché se Dio ha fatto le robe storte, non è Dio.
È l'uomo che
l'ha. Quindi non si spiega per sto verso. Ma perché non si spiega per sto verso? Perché noi abbiamo un'idea sbagliata. E non torna i conti, per forza non torna i conti, perché noi pensiamo che possa essere attribuibile a Dio. No, facciamo, non è attribuibile a Dio.
Ma poi come si trasmette a tutti?
Come si trasmette a tutti? Come si trasmette a tutti, cioè come si trasmette ai figli l'esempio dei genitori? C'è bisogno dell'ereditarietà dei geni?
Non è l'esempio solo.
Voi datemi dei genitori che bestemmiano, avrete dei figli che bestemmiano. Adesso ditemi come si trasmette. E si trasmette. E non c'è la biologia. E non c'è qui la biologia di mezzo.
Però c'è anche quello che non bestemmia.
Allora se Dio non è bontà infinita.
Benissimo. Ma adesso non facciamo il caso che non stiamo facendo. Io sto facendo il caso di come si trasmette, no? Si trasmette così, come si trasmette. Le scelte umane si comunicano. Si comunicano. E non c'è bisogno della biologia, non c'è bisogno dell'ereditarietà, come aveva pensato Sant'Agostino ai suoi tempi, che non riusciva a darsi altra spiegazione. Basta la convivenza. Basta l'essere figli dello stesso tempo, della stessa storia, basta l'influenzarsi reciprocamente che tutte le persone fanno per il fatto di vivere insieme. Basta la dimensione sociale per spiegare questo. Quale eccezione?
Ci sono eccezioni, ci sono persone che
c'è
più tante di altre o più.
No, un momento, a questa regola di essere storti. A questa regola di naturale innaturale c'è qualcuno che fa eccezione? Non mi risulta. Quindi non si può parlare di eccezioni qui. Questa è una regola che non ha eccezioni.
Non si spiega l'inizio. Sì, c'è e dobbiamo contattarlo, dobbiamo accettarlo perché è così. Però non so.
Cioè l'entità ma di Dio.
E come si spiega l'inizio dell'umano?
Cristo, cioè la creazione.
No, si spiega l'inizio dell'umano?
Ci ha creati, diceva il catechismo di Pietro, ci ha creati Dio per conoscere la mano, sapere giustissima, era spiegabile, non era nel parlare a memoria, ma da intromettere diversamente. Però a un certo momento ritorniamo a dire, io dico, c'è questo esempio. Parli di esempio e quindi è l'uomo che sbaglia. Allora l'uomo, Dio ha creato quest'uomo, l'ha messo in questo paradiso terrestre e via via, poi dopo tutti i figli si sono sposati fra di loro, come dice le testimoni di Dio, e tutte queste cose qui che all'inizio non riesci a, cioè, devi avere fede, ma
non è, vero.
È così,
non è assolutamente vero.
E anche la
questa è una delle nostre preconcezioni di cui non riusciamo a liberarci. E quindi diciamo che è inspiegabile.
la verità è non che è inspiegabile, ma che noi, questo quadro che abbiamo già, non riusciamo a prescinderne. È tutto qui il problema. Perché dove sta scritto che quello che dicono i testimoni di Geova sarebbe la verità?
Non è
assolutamente.
Come si è sviluppata la vita? Allora, ritorniamo.
Spiegami.
C'è l'evoluzione,
spiegami.
O c'è la creazione?
Va benissimo.
Spiegami questa cosa.
Spiegami.
Facendo adesso a scuola mi fanno impazzire, guarda.
Per
il concetto di Dio all'inizio, che cos'è? Se non è solo bontà infinita, cioè diciamo...
Chiamiamolo pure bontà infinita, basta che quando diciamo questa parola non intendiamo un'altra cosa che la bontà infinita secondo me.
Sì, appunto.
Perché se secondo me non è né infinita né bontà.
Quello si spiega, allora... anche che è l'uomo che ha portato a questo, come dice dopo l'esempio, però è l'inizio della creazione di quello che... non ci fa vedere come questo esempio
cosa,
si è trasmesso non... così
cioè siamo in pronti anche una società che tu mai preceduto insomma dove praticamente la scienza ti fa un discorso, no? E i bambini, io sono a contatto ad esempio con i bambini che
la cosiddetta
scienza umana, ecco. E io sto facendo adesso l'evoluzione della specie, ho fatto vedere attraverso le figure, ma lo dicevo, è proprio vero, veniamo da scimmia. E lì comincia pure a ridiscutere, insomma, però misurarsi insomma con dei ragazzini.
Però avete cambiato argomento, rendetevene conto, eh?
Sì, adesso.
La questione delle... no, non è legato, è legato secondo i nostri quadri e non riusciamo a scioglierlo.
Siamo qui per aprire questi quadri.
Ah benissimo, è quello che sto cercando di dire. Perché se noi parliamo dell'evoluzione della specie abbiamo cambiato argomento, non parliamo più della libertà, parliamo della biologia.
Sì.
E la biologia che mi risulti non è il regno della libertà. Quindi abbiamo cambiato argomento, se permettete.
Sì, ma la Laura deve preparare la lezione.
Questo è l'altro discorso. Però se invece di biologia vogliamo parlare del dramma della libertà, allora abbiamo voglia noi a dire che non si spiega. In realtà non è che non si spiega, è che noi non riusciamo ad accettare che l'essere uomini significa essere peccatori.
Anche
no invece, perché se si accettasse non ci sarebbe problema di spiegarsi la piega storta.
La piega storta che l'uomo
invece dice non si spiega. Ma se uno mi dice, se uno mi dice che non si spiega, significa che non accetta sta roba qui. Non ci deve essere.
Io lo spiego perché sono finito, non infinito. E il salto di qualità avviene appunto.
Per essere finiti non ha a che fare con la colpa. Perché essere finito non è colpa mia. Se io faccio questo errore, di nuovo sono costretto ad attribuire a Dio la colpa. Che io non mi sono mica fatto io finito.
Ma non era stato creato.
È il discorso
finito.
Della biologia.
Se sono stato creato non posso essere finito.
Esatto. Ma questo non ha a che fare con la colpa, con la piega storta. Non è storto essere finiti. Non è questo che è storto, essere finiti, come dicono i filosofi, non è una cosa brutta. Brutto è che noi non lo accettiamo di esserlo. Perché non lo accettiamo di esserlo? Ecco dove si scopre qualcosa che con l'essere finiti non ha niente a che fare, ma ha a che fare con la pretesa di non esserlo, cioè col protagonismo. Con l'adorazione di sé, e questa è la tortura, ma questa non ha niente a che fare con la creazione, ma proprio niente di nulla, in nessunissimo modo, perché se avesse a che fare con la creazione, tra l'altro il concetto di creazione dovrebbe farsi benedire, perché uno che fa le robe storte vuol dire che non sa fare il suo mestiere, è finito lì, è finito il discorso.
Perché Dio si è creato? Ritorniamo alla famosa domanda del catechismo.
Perché ci ama. Perché chi ama non può fare altro che amare. E l'amore è per definizione diffusivo di sé, cioè non può non aprirsi. Se fosse chiuso non sarebbe amore.
Ma perché ci manca bene?
Perché non dipende dal creatore. Vedi che torniamo al discorso. I nostri quadri mentali sono quelli, lo vedete? L'uomo se è fatto storto non è colpa sua. Già, bravo. Perché era? Scarichiamo il barile su un altro. Non è così. Siamo noi che pensiamo così perché istintivamente non riusciamo ad accettare. Non ci sta bene, detto in soldoni, non ci sta bene di essere storti, perché noi vogliamo essere dritti.
Io lotto.
Certo, ma questo è un altro discorso ancora, che tu lotti, io lotto anch'io, tutti lottiamo se da quando cominciamo a capire. Ma se tu lotti significa che hai a che fare con qualcosa di storto, se no non avresti da lottare. È questo che stiamo dicendo. Lui mi sta chiedendo, ma perché sta piega è storta? Non si spiega, si spiega sì. È che noi non riusciamo ad accettare di, che ci sia. E abbiamo bisogno per spiegarla o di attribuirla a Dio, e siccome a Dio non si può attribuire, di dire è inspiegabile. Che non è una spiegazione, dire che è inspiegabile non è nessuna spiegazione, fino a prova contraria. Ma che noi siamo costretti a finire. Ma apposta, ma io lo stavo dicendo per questo motivo, perché mi rendo conto che siamo tutti dentro a questa. Come devo dire, inquadratura, no? Delle cose che è ingannevole. È ingannevole.
Ma nel finale, dopo la morte.
La morte non ha a che fare con la colpa.
No, io sono convinto, anzi, è un
salto di ha a che fare con il finito, l'infinitudine, l'essere limitato e non essere. La morte ha a che fare con il limite, non con la colpa.
Però è un limite fino a un certo momento, perché se San Francesco l'ha chiamato solo nella morte via via, cioè è un passaggio, è un perpetuo, è un salto.
Ma d'accordo, se tu la vivi
veramente vivendo,
se tu la vivi
è viverla come Cristo,
la vedi, o la vivi come un passaggio che presuppone il raddrizzamento di quella piega storta, che presuppone il raddrizzamento di quella piega storta, allora non ti fa più problema, lo so. Adesso non parliamo di uno che abbia sperimentato il raddrizzamento della piega storta e la conversione, per cui tutto cambia, cambia la vita, cambia il senso della vita, quindi cambia anche il senso della morte, perché è cambiato la partenza, è cambiata l'impostazione, no? È chiaro, cambia tutto se è cambiata l'impostazione. Ma il discorso della piega storta, che la Bibbia chiama il peccato, il nocciolo della questione è che l'essere peccatori a noi non ci sta bene. Voi avete voglia a discutere, voglio discutere fino a st'altr'anno. Il nocciolo della questione è questo, che a me non mi sta bene, perché io istintivamente penso di me che non sono storto. Gli storti saranno gli altri, ma non io. Questo è il nocciolo della questione, che non si accetta sta roba qui, perché l'uomo non l'uomo storico, l'uomo, insomma, quello io, lui, ognuno di noi, quello che noi sperimentiamo, non l'uomo astratto, i discorsi dei filosofi, la realtà che noi sperimentiamo del nostro vissuto è questo. Noi siamo istintivamente difensivi di noi stessi. Che non è detto che sia la natura. Non è assolutamente distruttivo riconoscere di essere storti. Ciò nonostante, tutti si pensa così.
E accettarsi
storti. Ma apposta. Ma per accettarsi storti bisogna che quella piega storta di tipo protagonistico invece sia drizzata. Ed è ciò per cui Gesù e prima di lui i profeti e prima di lui tutta la rivelazione biblica, fin dal Genesi 3 in avanti, Genesi 1, 2, 3 fino alla fine, fino all'Apocalisse, insomma, tutta la rivelazione biblica ha lavorato, cioè attraverso vari modi, varie epoche, in modi diversi, con toni diversi, non ha fatto altro che continuamente aiutare, educare le persone a capire questa fondamentale faccenda che la Bibbia chiama il peccato originale, o meglio noi la chiamiamo così, la Bibbia non ha questo termine, ma che è fondamentalmente in soldoni questa cosa qua, che noi sperimentiamo continuamente, questa specie di contraddizione, questa specie di stortura che è inspiegabile, nel senso che secondo la logica non ci dovrebbe essere, ma invece c'è. Allora cosa vuol dire? Che la logica non è l'unica spiegazione. E infatti la spiegazione, se per spiegazione si può parlare, se di spiegazione si può parlare, non è logica, è illogica. La spiegazione è che se è vero, come è vero, che la libertà significa decidere di sé, tra le varie possibilità del decidere di sé c'è anche quella storta, oltre che quella dritta. Soltanto che questa possibilità dell'essere liberi, che è brutta figura, che ci fa fare brutta figura, che non torna conto per niente, e questa no, logicamente è illogica e quindi ci fa fare brutta figura, questa non si accetta, non la si vuole. Lo dicono i proverbi da molto prima che nascessimo noi. La colpa è una bella donna, ma non la vuole nessuno. Questo piccolissimo, semplicissimo proverbio dice delle verità che sono enormi, cioè l'attrattiva che noi abbiamo per la colpa, però quando ci dobbiamo riconoscere colpevoli, colpevoli sono sempre gli altri.
D'accordo, però il peccato originale allora?
Allora cosa? Originale, cosa vuol dire originale? Che da che l'uomo è uomo è fatto così, ma non fatto così perché qualcun altro l'ha fatto, perché è libero. Quello che per noi è incomprensibile è casomai che se esiste un creatore dell'uomo, come abbia potuto creare un uomo fatto così?
Non l'ha creato,
no? Ora il problema è proprio qui, che quando noi parliamo di creatori in questi termini, o bontà infinita in questi, noi adoperiamo per Dio la nostra misura, cioè se fossi io questo non lo farei mai. Per me è assurdo che uno faccia una roba così, e invece siamo noi che siamo assurdi, perché secondo noi creare un altro significa dirigerlo, significa esserne padrone. Perché? Perché noi siamo istintivamente padroni e non riusciamo a concepire noi stessi se non come padroni, per via di quella famosa piega storta che dicevamo.
Quindi allora Dio avrà un progetto, avrà degli obiettivi,
è che Dio è Dio,
che noi non riusciamo
è
a...
che Dio è Dio, perché non è così. Se fosse, ecco perché è diverso, perché se fosse come noi non sarebbe Dio. Dio è Dio perché è diverso, precisamente perché ragiona con criteri che non sono quelli del possesso,
è l'amore,
ma quelli dell'amore, il contrario del possesso, l'offerta di sé, quello è Dio. E noi invece misuriamo Dio col nostro metro, siccome noi siamo egocentrici e più di così non riusciamo a concepirci, perché guai, per noi è assurdo non essere, è naturale essere egocentrici, l'abbiamo detto fino adesso, è naturale, è la natura, e ragioniamo così che non ce ne accorgiamo nemmeno, e invece non c'è nulla di più innaturale, ma è naturale. Esatto, vedi, e anche questo è buffo, ma è così, però è un giustificarsi, è un non accettare che la natura sia innaturale.